siamo tutti presenti, la presenza la forzo io, Marco, ci sei, ti vedo. Ok. Diamo inizio al consiglio comunale con l'inno. L'appello, ecco. Grazie, cominciamo con l'inno nazionale, ci alziamo in piedi. Verrà fatta verbalmente registrata e trascritta, insomma, per evitare, perché questo non era previsto, quindi non è stato programmato per questa votazione. Quindi votiamo favorevoli all'accorpamento. Ok. Contrari all'accorpamento? Si è votato favorevolmente al corretto. Passiamo alla discussione del primo punto all'ordine del giorno, che recita: decadenza consigliere comunale Lorna De Santis da presidente della commissione servizi alla persona e qualità della vita. Valutazioni ulteriori, determinazioni conseguenti. Prego.
Allora, in un'epoca in cui la politica locale diventa sempre più un campo di battaglia per le questioni di diritti e benessere dei cittadini, è fondamentale smascherare le realtà nascoste dietro le decisioni e azioni di chi è al potere. La mia esperienza all'interno del Consiglio Comunale serve come spunto di riflessione per tutti coloro che si dedicano alla vita pubblica, cercando di agire sempre nel migliore interesse della comunità che rappresenta. È importante chiarire il contesto in cui le parole assumono significati diversi da quelli attribuiti. Il giorno 16 aprile, nello scorso Consiglio Comunale, ho presentato le mie dimissioni volontarie della Presidenza della Commissione Servizi alla Persona e Qualità della Vita. Cito la parte che sarà successivamente messa agli atti. Per quanto riguarda la mia Presidenza per i Servizi alla Persona, a cuor leggero do le mie dimissioni. Essere presidente di una commissione in cui non vengono fatte proposte e vengono bocciate quelle fatte da me non giova in alcun modo né a me né ai cittadini. Cedo volentieri questo ruolo ad altri. Sono state quindi dimissioni volontarie, non una decadenza, come erroneamente descritto. Questo termine, solitamente usato per indicare una situazione in cui si perde il diritto di compiere un'azione per non averla eseguita entro un termine perentorio, non riflette la realtà della mia decisione. La scelta di dimettermi è stata il culmine di una profonda riflessione sul mio ruolo e sulle dinamiche interne del Consiglio Comunale e delle commissioni. Parliamo delle mie proposte rifiutate. Il primo progetto riguarda la proposta avvenuta nel mese di novembre di una campagna scolastica contro la violenza di genere, tramite l'aiuto del centro antiviolenza presente nella nostra cittadina Fammi Rinascere, continuamente attivo, conosciuto e coinvolto nelle scuole della provincia, ma assente purtroppo nelle nostre strutture scolastiche. La Presidente del Centro risultò entusiasta e disponibile, sottolineando l'importanza di fare campagna non solo nel mese di novembre, ma durante tutto l'anno. Un'iniziativa dalla quale mi aspettavo un sostegno unanime. Tuttavia, la Commissione ha deciso di bocciarla, sostenendo che l'argomento fosse troppo duro per i giovani. Tale scelta ignora non solo la gravità del problema, ma anche la necessità di educare le nuove generazioni su temi così cruciali, come dimostrato dagli eventi di violenza che hanno sconvolto la nostra comunità e troppo spesso ignorati o minimizzati dagli amministratori. Sono tenuta a ricordare l'interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta presentati dai membri della minoranza lo scorso agosto, per un atto imperdonabile e dunque una colluttazione culminata in atteggiamenti violenti e percosse a carico di una nostra concittadina in pieno centro storico davanti agli occhi di tutti, durante lo svolgimento di un evento pubblico. A questa interrogazione non abbiamo ricevuto risposta. Il secondo progetto bocciato riguardava l'apertura di uno sportello per l'endometriosi in collaborazione con l'associazione La Voce di Una e La Voce di Tutte. L'iniziativa aveva lo scopo di fornire supporto e informazioni su una malattia poco conosciuta e spesso trascurata dal punto di vista medico e sociale, a titolo totalmente gratuito. L'associazione ci avrebbe fornito materiale, brochure e personale volontario dedicato all'informazione, all'istruzione e all'ascolto. L'amministrazione avrebbe dovuto fornire solo uno spazio nei pressi del consultorio per qualche giorno della settimana. Questo impegno sarebbe stato fondamentale soprattutto per le nuove generazioni, considerando che l'unico modo per ottenere una diagnosi precoce è l'informazione, perché parliamo di una malattia di cui al momento non si conosce la causa e per la quale non c'è cura risolutiva. Dunque l'unico modo di prevenire le possibili complicanze è intervenire in tempo. Sarebbe stato un piccolo inizio sino ad arrivare a un grande risultato, ossia l'apertura anche nella nostra cittadina di un ambulatorio ad uso gratuito, fornendo un servizio sanitario in collaborazione con ginecologi esperti e specializzati, coadiuvati da psicologi retribuiti dalla stessa ASL, esattamente come è avvenuto ad Isola dell'Iri, in cui è presente il primo ambulatorio gratuito nella nostra provincia per le persone affette da endometriosi. La nostra amministrazione aderì all'iniziativa dell'associazione La Voce di Una e La Voce di Tutte, chiamata Sediamoci sul Giallo Endopunk. Pensai che mostrò grande sensibilità sull'argomento, comprendendone la reale importanza, ma la mia proposta di offrire un servizio così essenziale, oltre all'installazione di una panchina, per dare quindi un valore e una continuità a questo gesto, è stata respinta dalla maggioranza, che ha preferito mantenere lo status quo piuttosto che innovare nell'interesse della salute delle donne. Le mie dimissioni dal ruolo di Presidente della Commissione di Servizi alla Persona e Qualità della Vita non sono state un atto di decadenza, ma una scelta consapevole e volontaria, motivata dal desiderio di rimanere fedele ai miei principi e alle mie convinzioni. Non posso accettare di essere parte di un sistema che rifiuta le iniziative a favore delle donne e della comunità, basandosi su pregiudizi e sulla mancanza di volontà per affrontare i problemi reali della nostra società. Questo non è solo il racconto di un'esperienza personale, è un appello alla responsabilità di tutti gli attori della vita pubblica e politica. È fondamentale che chi detiene il potere ascolti, comprenda e agisca nell'interesse dei cittadini, specialmente quando si tratta di temi delicati come la violenza di genere e la salute. La politica dovrebbe essere uno strumento per migliorare la vita delle persone e non un palcoscenico per giochi di potere che ignorano le vere necessità dei cittadini. Le dimissioni quindi non sono state una sconfitta, ma un gesto di coerenza verso me stessa e verso i valori in cui credo fermamente. Chiedo che la realtà di queste dimissioni venga riconosciuta e che la verità emerga chiara, per il bene della nostra comunità e delle future generazioni. Chiedo quindi la modifica della dicitura del punto 1 del Consiglio Comunale di oggi, sostituendo la parola decadenza con la ratifica delle dimissioni. Grazie.
Grazie. E quindi... No, sì, no, in riferimento a questo, quindi l'idea della decadenza era uscita dal fatto che si fosse creato un nuovo gruppo consigliare e il regolamento delle commissioni, come sollevato dal capogruppo, prevedeva quindi la decadenza. Prendiamo atto della precisazione del consigliere Lorna De Santis. Vorrei dare la parola al segretario comunale per ulteriori precisazioni riguardanti sempre il consigliere, la consigliera De Santis, in quanto dopo l'ultimo consiglio ci sono stati degli sviluppi che, in merito ai quali è bene informare sia il consiglio che i cittadini che ci ascoltano. Grazie.
Ok, allora in seguito al mio incontro avvenuto in prefettura il 18 aprile con la dottoressa Galella, che è viceprefetto vicario degli enti locali, la dottoressa Scala, che è vicario del prefetto, e il dottor Bombaggi, altro vicario del prefetto, c'è stato un momento di stasi in questa situazione su richiesta di un consigliere sul discorso della decadenza di Lorna, se le dimissioni erano pertinenti oppure no. Successivamente, in attesa che da un'indicazione verbale doveva arrivare qualcosa per iscritto, c'è stato un esposto a cui il prefetto mi ha chiesto una relazione e che leggo al Consiglio Comunale. Allora, con riferimento alla nota del prefetto di Frosinone 40479 del 4 luglio 2024, si relaziona quanto segue. La signora Lorna De Santis, in qualità di consigliere comunale, giorno 11 febbraio 2024, con nota PEC 2086 del 12/2/2024, comunicava le dimissioni da consigliere comunale. Vede se allegato A, ho allegato la nota con la quale la consigliera comunale, sia pubblicamente che al PEC del comune, ha inviato. Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale, 20 agosto 2022, che testualmente recita: dalla specifica disciplina contenuta nel TUEL, che indica sia gli effetti che le modalità tassative per rassegnare le dimissioni, si evince dunque che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale non possono essere presentate al mezzo raccomandato, ovvero con posta elettronica certificata, ma devono essere presentate innanzi al segretario comunale, non procedeva all'automatica surroga attraverso la convocazione del consigliere comunale. Questo all'adere del fatto che nel ricorso presentato in prefettura si parlava che il presidente del consiglio non aveva convocato il consiglio. Successivamente il sottoscritto, investito e preso atto della subichiamata DAIT, invitava a più riprese la consigliera comunale Lorna De Santis a presentare le dimissioni innanzi a me medesimo. La consigliera Lorna De Santis si presentava innanzi al sottoscritto il giorno 12 aprile 2024 esprimendo la volontà di non formalizzare le dimissioni precedentemente espresse. Nel Consiglio Comunale del 16 aprile 2024, così come registrato, il consigliere comunale Marco Ritica faceva un intervento sul punto citando in particolare due sentenze del Consiglio di Stato, in particolare la sentenza numero 4936 sezione 4 del 12 agosto 2009, ed asseriva che per l'utilizzazione della carica di consigliere comunale passa l'espressione della manifestazione di volontà. Successivamente interveniva, così come comunicato in prefettura, un'ulteriore sentenza del Consiglio di Stato, che è la numero 09913 dell'11 novembre 2022, e quindi successiva alla DAIT del 12 agosto 2022, e che asseriva la stessa medesima cosa. sottoscritto interpellato durante il Consiglio Comunale, dichiarando che, tenuto conto anche del disposto dell'articolo 38,8 del TUEL, gli sarebbe recato in prefettura per sviscerare le due interpretazioni. Il giorno 12 aprile, così come già detto prima, si recava in prefettura e ne parlava in particolare con il viceprefetto dottoressa Stefania Galella, di altri nomi ve l'ho detto all'Aquila, che mi confermava, secondo l'orientamento della prefettura, di prendere per buono l'orientamento espresso dal Ministero dell'Interno relativamente al contenuto della DAIT del 12 agosto 2022. Il sottoscritto asseriva che successivamente il Consiglio di Stato, quindi in data successiva al 12 agosto 2022, il Consiglio di Stato si esprimeva con una sentenza, che già ho detto prima, 09913 dell'11 novembre 2022, asserendo che per le dimissioni della carica di consigliere comunale bastava l'espressione della manifestazione di volontà. Tutto ciò premesso, a questo punto ho ritenuto opportuno chiedere un parere per iscritto al Ministero e quindi alla Prefettura, per sapere se per il problema posto in essere sia prevalente la giurisprudenza del Consiglio di Stato successiva alla DAIT del 18 agosto 2024 o la stessa DAIT del Ministero dell'Interno. Successivamente a questa nota che ho inviato il 25 luglio, quindi alcuni giorni fa, ho risentito la prefettura, in particolare la dottoressa Scale, che è il viceprefetto vicario, la quale mi ha detto che a breve si esprimeranno sul punto. Quindi c'è questa incertezza, perché effettivamente dopo la DAIT, presidente, attraverso la quale giustamente non hai convocato il Consiglio, quindi voglio rasserenare sull'operatività del presidente, è intervenuto un Consiglio di Stato che è successivo alla DAIT. Quindi il punto è prevalente questo Consiglio di Stato dell'11 novembre o la DAIT che è antecedente di alcuni mesi prima di agosto? Quindi molto probabilmente, da notizie che mi hanno dato verbalmente, uscirà una nuova DAIT sul punto che poi farà giurisprudenza. E quindi per adesso l'unico punto che si mette alla votazione, presidente, è questa delle dimissioni della carica di presidente della commissione. Naturalmente non posso disquisire sul punto se mi fate qualche domanda, perché ho sentito il vicario, il quale mi ha detto di attenermi in qualità di segretario comunale solamente ed esclusivamente a quello che mi diranno loro in questa sede, in quella sede.
Sì, ok. No, volevo soltanto, diciamo così, al di là del fatto dell'interpretazione giurisprudenziale e di quello che deciderà, poi si deciderà all'esito delle richieste alla prefettura e comunque al Ministero, direi insomma che c'era il discorso della decadenza, come ha spiegato, proprio da regolamento, però insomma, potremmo modificare nel corpo della delibera con accettazioni con ratifica delle dimissioni, così va bene.
Grazie. Allora, mi dispiace molto che il lavoro che hai fatto molto bene, consigliera De Santis, tu lo abbia sminuito in un modo così piccolo. Non è vero che le tue proposte non sono state accettate, la panchina, se non erro, la panchina gialla per la sensibilizzazione relativa all'endometriosi è stata installata. Qui ci sono anche altri membri della commissione, la dottoressa Daniela Merletti, che si è resa anche disponibile a potenziare le proposte fatte. Mi dispiace molto, perché potevamo e stavamo facendo un bel lavoro. Hai bloccato la commissione perché non l'hai più convocata, e questo ha portato a generare una marea di mistificazioni in ordine a degli argomenti così delicati che si sarebbero potuti bene evitare, e saremmo stati sicuramente più chiari, avremmo creato meno disagi, meno confusione alle persone che hanno più bisogno nella nostra comunità. Ci tenevo a dire questo, non so se anche la consigliera Merletti ci tiene, perché oggettivamente sono state fatte un sacco di cose e le proposte sono state tutte accolte. E mi dispiace aver sentito questa cosa.
No, falso no, perché in commissione
per quanto riguarda quello che sono state le mie proposte, sono state tutte supportate. La questione della violenza, io stessa, se ti ricordi bene, avevo proposto addirittura di fare un laboratorio teatrale per sensibilizzare, per far entrare in maniera più soft questo ovviamente argomento molto pesante nelle scuole, quindi approcciare i bambini in questo modo, supportato anche dall'assessore Ludovici, che si sarebbe messo in modo per cercare i fondi per supportare la spesa di questa cosa. Per quanto riguarda lo sportello, per il ginecologo ti avevo detto che ti avrei accompagnata io a parlare, mi sarei messa io a disposizione, ma poi ovviamente non è stato parlato più perché ci ha allontanato tutti quanti dalle commissioni, quindi questa cosa è stata ferma all'unica e sola commissione che hai fatto, in cui tutte le tue proposte sono state tutte quante prese, sono state tutte osservate, sono state fatte tutte quante le proposte da parte nostra, però poi non ci hai dato più modo di portarle avanti. Grazie.
Grazie.
La proposta del Land Bank non è stata fatta da me, ma da Laura Darci, se non erro. E non è stata l'unica commissione che ho convocato. Il fatto della violenza sulle donne, per me era importante che venisse fatta una campagna scolastica, proprio perché il centro che è presente nella nostra cittadina effettua delle campagne scolastiche continuamente. Relazionandomi con la presidente del centro, mi ha detto che il comune di Fiuggi non ha aderito a questa iniziativa e appunto mi è stato risposto durante la commissione intanto di non appesantire il consiglio comunale con questi interventi e secondo poi che l'argomento è un argomento troppo duro da presentare ai nostri ragazzi. Il fatto della violenza sulle donne e della violenza di genere in generale è un tema fondamentale di cui continuamente viene parlato nei media, in cui durante le scuole si parla, quindi non mi sembra un argomento troppo duro. Forse sarà duro per dei ragazzini di 6 anni, ma per le scuole superiori, per le scuole medie di Fiuggi, credo che fosse un argomento giusto. Posso? L'argomento duro nel senso di entrare in maniera più leggera ed approcciare con i ragazzi, si era parlato di questo, di trovare una modalità per farla entrare nelle scuole, addirittura il laboratorio teatrale per rendere partecipi i ragazzi e comunque sia, cioè, si potevano ritrovare così a vivere delle situazioni ovviamente recitate, questo era il senso, forse non l'avevi capito, però te lo rispiego, tutto qua. E allora forse se tu lo ribadisci magari non era così. Allora potevi dirlo in commissione, quando in commissione invece tu pensavi che fosse stato comunque una bella cosa da fare. No, questo nessuno ha pensato di escludere la campagna scolastica perché si è pensato di farlo con le scuole, quindi come puoi pensare questo?
Comunque penso che ci siano i verbali della commissione, valuteremo, ero presente anch'io, i discorsi erano diversi, direi di passare alla votazione. Ti devi prenotare per parlare, Alberto? Ho detto fatto di male. Grazie,
è il caldo Alberto.
Intanto poco. Allora, io diciamo credo che però queste discussioni scontino diciamo l'incertezza che il segretario ha appena esposto diciamo nel resoconto che ha fatto. È un'incertezza che una questione che probabilmente è stata sottovalutata nel tempo, perché di fatto dall'11 febbraio a oggi non abbiamo certezze in materia, quando diciamo il testo degli enti locali è abbastanza chiaro che si debba procedere senza indugio, e senza indugio dall'11 febbraio a mo.
Non credo di aver sbagliato nel
però, dire questo. Però scusate, mo abbiamo parlato tutti, parlo io. Non ho accusato nessuno, lo sto dicendo in generale, nel senso che non è che vale per qualcuno, perché anche le risposte hanno messo tempo per arrivare. Quindi diciamo che è un tema che va avanti dall'11 febbraio e che ad oggi non ha risposta. Quindi secondo me diciamo va accelerata la chiusura della questione il più possibile, palesando alla prefettura l'esigenza, perché noi stiamo continuando a fare consigli comunali, votazioni, discussioni in un'incertezza che non è francamente sostenibile, diciamo così. Adesso di chi è? Non sto facendo una questione di polemica, né una questione di responsabilità, sto solo dicendo che se prima non chiediamo questo, qualsiasi altro atto, visto che tra l'altro a me risultano due esposti sostanzialmente, due comunicazioni, diciamo ci sono pure dei controinteressati evidentemente, qualsiasi atto è inopportuno, compresa la discussione sulle questioni nel merito, perché qui non abbiamo capito se il Consiglio Comunale è
compiutamente costituito se va, diciamo, modificata la situazione. Quindi la considerazione che faccio è che non credo, tra l'altro, abbiate pazienza, però mettere un punto all'ordine del giorno. Sto testo della delibera lo conoscete solo voi, perché non è stato inviato ai consiglieri comunali. Quindi non è arrivato né con i 5 giorni d'anticipo, né con i 3 giorni d'anticipo. Quindi diciamo, che cosa integriamo? Che noi non lo conosciamo il testo della delibera. E non è stato mandato ai consiglieri, quindi io non capisco noi come facciamo a votare una cosa del genere che nemmeno conosciamo. Per cui noi non ci esprimiamo sul punto, ci asterremo e chiediamo di procedere il più rapidamente possibile a definire la questione con i pareri che sono stati chiesti e che devono arrivare, che diversamente ve la vedo complicata. Dopodiché non ci arrabbiamo, però il fatto che non c'è la delibera all'ordine del testo della delibera all'ordine del giorno, questo di chi è colpa? Della prefettura? Ne è arrivata, non ce l'abbiamo. Quindi diciamo non ci possiamo esprimere sul tema, non lo possiamo fare adesso e ci asterremo cercando, facendo appello al fatto che si chiarisca il più velocemente possibile sia la situazione che quella che abbiamo posto e che riguarda il consigliere Risica, perché tutte e due meritano gli approfondimenti, invece mi pare che ci sia una corsia preferenziale su un approfondimento piuttosto che sugli altri.
No, solo tecnicamente, la proposta non è stata presente, naturalmente, ecco, voi metti a votazione che non posso entrare nella discussione, quindi a chiusura la proposta non è stata presentata perché giustamente è un atto politico che nasceva qui e l'ha pure puntualizzato la stessa consigliera Lorna, che c'era quel passaggio mai ratificato del vecchio consiglio. Per quanto riguarda i tempi della prefettura, io fuorché di sollecitare la dottoressa Scala, che tra le altre cose mi ha fatto anche una ramanzina dicendo segretario, lei segue noi, non segue l'onda politica, e quindi i tempi li dettono loro, non li detto né io. E sul fatto che non si è agito successivamente all'11 febbraio, il presidente, giustamente la prefettura su questo già mi ha rassicurato, ha operato bene, perché secondo loro in quel momento è la DAIT del Ministero del Contatto. E poi mi permetto di dire, Presidente, il stesso controinteressato aveva sollecitato l'applicazione di quella DAIT, giusto?
Sì, okay. Sì, telefonicamente, però questo
è. Puoi passare alla votazione per quanto riguarda
quello che direi di votare soltanto per.
Nell'elaborazione poi del testo che faremo a questo punto, ecco, allora, prendiamo. No, l'ho spiegato 2 secondi fa, non è stato fatto perché è un atto politico in questo momento. La decadenza è la presa d'atto delle dimissioni della consigliera, che l'ha specificato lei.
Allora, intanto c'è un dubbio interpretativo che è stato evidente. Allora, se dobbiamo prendere il discorso della giurisprudenza anche recentissima, la consigliera sarebbe da intendersi decaduta, c'è questa DAIT rispetto alla quale il segretario e la prefettura hanno trovato una questione da sviscerare ulteriormente. Sulle due corsie preferenziali, Risica e De Santis, se diciamo che abbiamo temporeggiato per De Santis, non possiamo dire che su una c'è la preferenza e sull'altra no. Abbiamo temporeggiato e stiamo temporeggiando, se vogliamo utilizzare questo termine, su tutte e due, direi più su quella di Lorna De Santis, che prevede una manifestazione di volontà comunque espressa e rispetto alla quale sinceramente questo Consiglio Comunale, il sottoscritto, questo Consiglio Comunale vorrebbe evitare qualsiasi tipo di decisione politica. Quindi noi politicamente non interveniamo perché è giusto non intervenire, quindi ci sarà soltanto, solo ed esclusivamente l'applicazione della legge, e sarà esclusivamente un atto amministrativo. Così come un atto amministrativo è quello del primo punto all'ordine del giorno, che abbiamo anche all'esito della discussione e comunque dei chiarimenti di Lorna De Santis, andremo a modificare con ratifica delle dimissioni. Quindi questo per dire che il Consiglio Comunale, il sottoscritto e l'amministrazione comunale non intendono intervenire su queste questioni a livello politico. Questo che sia chiaro. Grazie.
Grazie. Allora, passiamo alla votazione quindi per la presa d'atto. Per la presa d'atto della dichiarazione della consigliera De Santis riguardo al fatto che ci sono le dimissioni nello scorso consiglio. Allora, quindi per la votazione procediamo sempre con l'app, vediamo. Allora, vediamo che succede, chi ce l'ha aperta. Allora facciamo apri votazione. Allora, se stai per aprire votazione di presenze siamo tutti, ok, proviamo a votare. Trovate qualcosa? Ok, favorevoli. Sì, sì. Ora comunico i risultati, l'esito così viene pure registrato, quindi sì, favorevoli 12, che non elenco, astenuti 5 per velocità, elenco 5, Tucciarelli, Festa, Colatacci, Battisti, Risica, astenuti. Chiudiamo la votazione e direi di passare al secondo punto all'ordine del giorno, che recita: interrogazione con richiesta di risposta scritta in merito all'attivazione acquedotto per l'adduzione idrica e completamento viabilità in località Cesino nel comune di Fiuggi. L'interrogazione è stata proposta da? Sì, vabbè, possiamo. Allora, questo qui è stato fatto. Dovremmo invertire i punti all'ordine del giorno, dobbiamo votare. Sì. È bloccato. Non mi permetto di. Allora. No, dobbiamo discutere la mozione, però. Questo sicuramente, però. Ok, forse devo chiudere la votazione. Va bene, ok, quindi votiamo per l'inversione dei punti, quindi discuteremo il punto 5, mozione sulla convenzione di affidamento della gestione piscina comunale presso campo sportivo al posto del punto 2, favorevoli all'unanimità, ok. Passiamo alla discussione, la mozione del consigliere Risica.
Il 13 luglio ultimo scorso è stata aperta la piscina comunale olimpionica. Al di là dell'incomprensibile ritardo nella fruibilità di un asset importante per la comunità e strategico per il turismo di prossimità, i termini della convenzione per l'affidamento non ha coinvolto il Consiglio Comunale e a mia conoscenza nemmeno la Giunta. Questo rappresenta, a mio giudizio, una inadempienza dell'assessore al patrimonio per il tema specifico e conseguentemente dell'intera giunta per la gestione democratica della cosa pubblica. A quanto mi risulta, il Comune non percepisce canone per l'affidamento in gestione del proprio bene pubblico, e questo se non avessi grande stima dei membri della maggioranza, come il sindaco in qualità di avvocato ci può insegnare, potrebbe addirittura configurare un'ipotesi di reato. La ragione per la quale promuovo la presente mozione non è quello di accusare l'amministrazione di alcun dolo, ma è quello di correggere errori di valutazione per ciò che concerne la gestione corretta e trasparente della cosa pubblica. La piscina comunale olimpionica è una delle più importanti risorse del Comune di Chiuggi. Potrebbe essere un fiore all'occhiello, un incentivo al turismo di prossimità e non solo. Straordinario beneficio per i nostri concittadini, in particolare per coloro con bambini. E invece viene trascurato, direi quasi dimenticato, ed ogni anno si cerca di mettere una pezza all'ultimo minuto. Il benessere dei cittadini non è un regalo che gli amministratori generosamente promuovono quando hanno tempo. No, è l'unica ragione per la quale sono stati eletti. Ci sono molte cose che i cittadini vorrebbero e che per tante ragioni, quasi sempre economiche, talvolta strutturali, non riusciamo a realizzare. Ma la messa in funzione della piscina comunale non rientra in questa casistica. Il modo in cui viene gestita annualmente, mi sia consentito dire, è sciatto, distratto, colpevole. Il bando di affidamento, i livelli di servizio, i costi di manutenzione e quelli di gestione vanno previsti a febbraio, insieme al relativo business plan. Potremmo addirittura scoprire che converrebbe assumere del personale a tempo determinato, che non è mai una brutta idea, e produrre introiti per le esauste casse erariali. Facile per l'amministrazione realizzare sinergie con le altre attività culturali, turistiche e musicali, che potrebbero avere come palcoscenico proprio la piscina comunale dopo il tramonto. Aprire dal 15 giugno al 15 settembre deve costituire l'obiettivo 2025, offrire la qualità che rappresenti la vocazione all'accoglienza della nostra comunità. Non possiamo consentire al primo venuto di rappresentare l'immagine del Comune di Chiuggi. Mi sono trovato presente nel momento in cui due genitori hanno accompagnato i propri figli disabili in piscina e la hostess all'ingresso, in modo non empatico e secondo me anche nemmeno educato, ha detto loro di non avere nessuna disposizione in merito ad agevolazioni che riguardano le persone disabili. Questo succede quando atti di pertinenza del Consiglio o della Giunta vengono abbandonati al loro destino. Si corre il rischio di incappare in questo genere di scempi. Un'amministrazione che destina 2,5 milioni di euro per i disabili, che delibera di realizzare il dopo di noi, non considera un trattamento di massimo favore per i diversamente abili per importi di poche centinaia di euro. Per queste ragioni chiedo che sia messa in votazione la modifica unilaterale della convenzione di affidamento per la gestione della piscina che preveda l'abolizione del biglietto d'ingresso per i disabili e, se con necessità di accompagnamento del loro accompagnatore, lasciando i costi dei servizi, come il lettino ombrelloni ad esempio, inalterati rispetto agli altri utenti ovviamente. La verifica che il personale adibito alla sicurezza dei bagnanti abbia le autorizzazioni e i brevetti richiesti dalla legge. La pubblicità attraverso il sito istituzionale ed eventualmente manifesti di questa tardiva ma doverosa correzione di rotta. Certo che ciascuno di voi, al di là dello schieramento d'appartenenza, vorrà condividere con me questo gesto di civiltà e di rispetto verso chi è più fragile. Grazie.
Allora sì, abbiamo preso atto del contenuto della mozione e allora intanto una precisazione. Abbiamo tutti gli anni provveduto alle gratuità per quanto riguarda le persone diversamente abili. Quindi è sfuggito un po' all'ufficio il fatto della gratuità, quindi questo senz'altro lo reinseriremo perché è un atto dovuto e ripeto, è stato fatto tutti gli anni. Per quanto riguarda invece il canone, diciamo il gestore della piscina paga, sono 3.000 euro, che chiaramente più i lavori di messa in pristino e di manutenzione. Oh, per quanto riguarda invece il discorso del centro sportivo più in generale, diciamo che questo errore che quant'altro è stato dovuto al fatto che abbiamo, diciamo, assegnato così in emergenza, perché chiaramente il centro sportivo, ma è stato già diciamo, argomento di dibattito anche in giunta non più di un mese fa, credo, anche compulsato dal sottoscritto, il fatto che vada completamente rivisto e capire l'attuale gestore anche del centro sportivo, quindi il presidente Stirpe, le intenzioni che abbia sul fatto di proseguire o meno. È chiaro che l'amministrazione comunale a questo punto già da settembre provvederà chiaramente a fare una serie di verifiche e comunque a stabilire quale sarà la strada definitiva del centro sportivo, anche con un intervento diretto dall'amministrazione comunale per dare una regolarità e per implementare quello che è appunto l'asse. Quindi questo è tutto.
Ringrazio il sindaco per la precisione. Sto parlando. Ringrazio il sindaco per quello che ha detto. Io infatti non ho dubbi che ci sia interesse da parte del comune a far funzionare la piscina nella maniera giusta, ecco, e confermo che negli anni passati c'era questa gratuità per le persone direttamente abili. Quello che raccomando nel momento in cui la giunta prenderà in mano questa cosa è quello di preparare un business plan, perché 3.000 euro, consentitemi di dirlo dal punto di vista di imprenditore diretto e indiretto del turismo, è ridicolo. Cioè, quella piscina potrebbe incassare 300.000 euro a stagione, per esempio con sinergie con le altre attività che svolgiamo, con aperitivi di sera, insomma non è questa la sede per specificare come e quando. E purtroppo l'urgenza, come ho specificato, la fretta eccetera, ce l'hanno fatta trascurare da molto tempo. È una risorsa importante nella nostra città e quindi lo spirito col quale l'ho detto è quello di valorizzare ovviamente un asset che oltre a essere una buona offerta di servizio ai cittadini, costituirebbe anche una buona fonte di reddito del comune.
Sì, allora noi chiediamo, siamo disponibili a sottoscrivere la mozione del consigliere Risica, però chiediamo diciamo alcune integrazioni. Poi diciamo, ho ascoltato anche l'intervento del sindaco e sulla base anche di questo ci tenevo diciamo, a evidenziare che intanto 13 luglio è un ritardo evidente nell'apertura della piscina olimpionica, questo è fuori di dubbio, diciamo, si è sempre cercato di aprirla diciamo, nel mese di giugno, quindi diciamo, non so quali sono i problemi che hanno determinato questo ritardo, ma comunque è un ritardo significativo. Sul centro sportivo la giunta di fatto si era espressa, cioè la determina di affidamento della piscina olimpionica è del 6 giugno, mentre la giunta si era espressa il 18 ottobre del 2023 sul futuro del centro sportivo comunale, quindi di fatto sono stati da ottobre 2023 sette mesi per fare questo affidamento, per arrivare a determinare questo affidamento, quindi forse è l'affidamento che è arrivato tardi, non tanto le determinazioni sul centro sportivo. Però io vorrei, la struttura è una struttura che presenta notevoli criticità, quindi diciamo se poi con un affidamento stagionale dire che il canone è basso è una cosa che probabilmente non tiene conto di tutti i lavori che quella struttura di cui quella struttura necessita annualmente per essere rimessa in funzione. Io credo che anche il ritardo nella riapertura sia legato a queste problematiche, che io ricordo diciamo anche a me stesso e al consigliere Risica, che lì parliamo di 2.000 metri cubi di acqua da prendere senza aspirazione dal basso per la depurazione, che significa che vanno riempiti entro 5 giorni, se no l'acqua diciamo non può essere più depurata, perché la depurazione si fa solo a sfioro. Per cui diciamo, siccome tutto il centro sportivo non riceve più di 65 metri cubi al giorno di acqua dall'acquedotto, diciamo, la problematica è veramente enorme rispetto alla gestione di quel tipo di struttura. Diciamo, è molto complicato riuscire, eppure si deve fare, ad aprire come è stato sempre fatto diciamo, nel mese di giugno. Però diciamo, è bene che siamo coscienti delle problematiche delle strutture diciamo, di cui
di cui ci occupiamo quando poi le affrontiamo. Al netto di questo, io chiedo di inserire, diciamo, all'interno della mozione intanto che per ogni proroga tecnica piuttosto che affidamento provvisorio, nelle more degli indirizzi che sono stati assunti dalla Giunta, diciamo, a ottobre del 2023, venga sempre predisposto un avviso pubblico, perché l'idea che, siccome, diciamo, c'è una delibera di Giunta che predispone un programma di medio periodo, non si fa l'avviso pubblico per l'affidamento di una struttura in proroga tecnica, è un'idea che non credo che sia positiva, anche per la logica che esponeva il consigliere Lisia. Quindi credo che questa raccomandazione vada inserita nella mozione, e credo che vada inserita nella mozione anche la raccomandazione, intanto, che non solo siano dati i lettini gratuiti, diciamo, ma che l'accesso, diciamo, dei disabili sia gratuito a tutto tondo, perché la mozione parla solo dei lettini, ma che, diciamo, ci sia un'attenzione particolare, e che anche chiaramente, giustamente, come giustamente è, le condizioni poi ci siano perché i disabili, diciamo, possano stare dentro quella struttura. E chiedo che questa attenzione ci sia per tutti gli avvisi successivi, sia per, diciamo, quello di medio periodo, che per tutte le proroghe o eventuali avvisi provvisori che dovessero uscire nelle more di questa condizione, facendo anche attenzione a, diciamo, quella è un asset turistico vero e proprio, molto frequentata da turisti, facendo anche attenzione sia lì come al golf, che ci siano il rispetto di regole comportamentali di base che impediscono qualsiasi tipo di fastidio per i turisti che frequentano le strutture, che ci sia adeguata limitazione alla vendita di alcolici e che non succedano incidenti che possono infastidire i turisti e che ci consentano di preservare questi asset turistici assolutamente come devono essere. Quindi tutte queste raccomandazioni chiedo che siano inserite magari con una votazione all'interno della mozione posta dal consigliere Risica. Se è così, noi la votiamo, diciamo, con convinzione, perché è un asset al quale siamo convinti si debba tenere particolarmente. No, così per contribuire al dibattito sul centro sportivo, che noi abbiamo sempre ritenuto, come già stato detto anche dal sindaco, un asset molto molto importante. E quindi, a testimonianza di questo, voglio ricordare che noi, da quando ci siamo insediati ad oggi, abbiamo migliorato il centro sportivo, perché ricordo che l'accatastamento del centro sportivo non era stato mai fatto, e lo ha fatto questa amministrazione, e se non avessimo fatto l'accatastamento del centro sportivo non avremmo potuto fare comunque i lavori con il PNRR per i centri sportivi, per lo spogliatoio B, dove c'è stata fatta la coimbendazione, il cambio dell'efficientamento energetico delle finestre e quant'altro, e il cambio delle caldaie. Quindi, e questo ha permesso anche ulteriori lavori che poi sono stati fatti dal Frosinone Calcio nello spogliatoio A. Quindi il centro sportivo, come abbiamo ben fatto, è stato migliorato da come era stato ereditato nel 2018. Poi mi permetto anche di dire che completamente a carico dell'amministrazione comunale è stato fatto anche, per preservare la piscina olimpionica, un collettore fognario che nessuno mai aveva fatto, che ci è costato 10.000 euro, che portava le acque della piscina direttamente in fogna, perché queste acque, con il fatto che la piscina olimpionica ha bisogno ogni anno di tante manutenzioni, scaricavano spesso e volentieri al suolo, e questa cosa qui non aveva fatta mai nessuno. Quindi questa cosa qui mi premeva di ricordarlo, perché sono state fatte delle cose proprio a testimonianza di quanto noi teniamo al centro sportivo come asset strategico, e in futuro speriamo di poterlo sviluppare nel migliore dei modi per fare il turismo che merita. Grazie.
Sì, allora brevemente ribadisco quello che ho detto prima. Allora, il centro sportivo si dovrà, oltre le cose fatte, riverificare tutta una serie di questioni, e lo faremo già da settembre. Quindi questo è chiaro, questo è un impegno che prendo anche personalmente, perché è giusto che quell'asset vada implementato come merita, quindi chiarendo le situazioni che sono in essere e comunque definendole delle altre conseguentemente. Sono d'accordo sulla mozione in genere, anche su tutte le raccomandazioni che sono state indicate dal consigliere Festa. L'unica cosa che vorrei precisare è che per quanto riguarda poi il discorso, Alberto, del comportamento da adottarsi, diciamo, all'interno dei siti, è chiaro che quello è previsto proprio nel regolamento del gestore anche, quindi diciamo che già hanno lo strumento per diciamo, eventualmente evitare o comunque intervenire positivamente su quelle che sono azioni di disturbo che si possano verificare all'interno. Quindi assolutamente favorevole alla mozione e anche a tutte le raccomandazioni, diciamo, che sono state indicate dal consigliere Festa. Diamo poi se devono integrarle per iscritto la fate per venire, no? La fate per venire.
Va bene, allora passiamo alla votazione del punto 5 con le integrazioni proposte anche dal consigliere. Io
dovrei formalizzare qui, no?
Vabbè,
sempre fare.
Formalizzare, però insomma. Allora, per la votazione partiamo sempre con l'altro.
Nel bellissimo borgo medievale di Roiate torna l'evento enogastronomico più atteso dell'anno, la 12ª edizione di Calici e Sapori sotto le stelle, il 10 agosto. Un itinerario del gusto alla scoperta delle tradizioni culinarie roiatesi, una notte di festa e allegria sotto lo sguardo maestoso della luna e delle stelle. Musiche, suoni e canti nelle vie e nelle piazzette dal tramonto all'alba. Si inizia alle 18.30 con gli sbandieratori e i musici di Castel Madama. Apertura percorso ore 20, allietato dal gruppo Organetti in Festa. Calici e Sapori sotto le stelle a Roiate il 10 agosto. Vi aspettiamo per alzare insieme i calici alle stelle. Rilassarti lontano dal caos, scegli la piscina attrezzata dell'Hotel Villegea Fiuggi, nel cuore della città termale. All'Hotel Villegea in via Nuova Italia Fiuggi Fonte, dal venerdì alla domenica potrai fare anche un ricco aperitivo a bordo piscina a partire dalle ore 18.30. E allora fuggi dall'afa e rifugiati nel bel parco dell'Hotel Villegea Fiuggi. Telefono 0775 51 5435.
Fiuggi Natura Summer Night è la nuova rassegna musicale della Fonte Bonifacio VIII di Fiuggi. Immersi nel verde della natura, vi faremo compagnia nelle vostre serate estive con musica dal vivo e rinfrescanti cocktail. Vi aspettiamo ogni venerdì, sabato e domenica per gustare insieme un drink al chiaro di luna. Fiuggi Natura Summer Night, ingresso gratuito. Fonte Bonifacio VIII, area Fiuggi Natura. Venerdì 2 agosto, ore 21, Koala Band. Sabato 3 agosto, ore 21, discoteca Saturday Night Animation by Goddamn Events. DJ torniamo Alessandro Ottaviani. Domenica 4 agosto, ore 18, gli Atomi. Voce Paola Padovano. Piano Marco Parretta. Iniziativa promossa da Acqua e Terme di Fiuggi e Comune di Fiuggi.
Relaziona consigliere Festa.
Allora, interrogazione con richiesta di risposta scritta in merito ad attivazione acquedotto per l'adduzione idrica e completamento viabilità in località Cesino nel comune di Fiuggi. Vista la richiesta di convocazione congiunta delle commissioni consiliari risorse e programmazione d'assetto del territorio, inoltrata il 20 novembre del 2023, relativo all'oggetto è rimasta priva di riscontro, che si allega alla presente interrogazione per costituirne parte integrante e sostanziale. Considerati gli impegni assunti in più occasioni, prima e dopo le elezioni amministrative del 2023 dagli assessori Fiorini e Ludovici in merito alla risoluzione della questione in oggetto e all'ulteriore sistemazione della viabilità della zona, considerato che ad oggi da parte del Comune di Fiuggi non abbiamo ancora notizie in merito a tempi e modalità di stanziamento delle risorse dedicate ad affrontare la problematica che si è palesata, considerato l'approssimarsi della stagione estiva, perché l'interrogazione era del 13 maggio 2024, considerata la necessità inderogabile di sanare una situazione di preoccupante illegittimità che è emersa e stata rappresentata anche ai sottoscritti, ha già evidentemente danneggiato cittadini di questa comunità e potenzialmente potrebbe condurre l'ente a affrontare contenziosi e ingenti richieste di risarcimento. Ritenuto indispensabile un aggiornamento sulla situazione e sulle iniziative da assumere a vantaggio di residenti, agricoltori ed allevatori direttamente interessati, ma anche a vantaggio dell'intera comunità. Tutto ciò premesso, si interrogano congiuntamente gli assessori ai lavori pubblici e al bilancio, Marco Fiorini e Rachele Ludovici, per sapere se il Comune di Fiuggi ha stanziato le risorse necessarie all'attivazione dell'acquedotto per l'adduzione idrica e completamento viabilità in località Cesino nel Comune di Fiuggi e, in caso negativo, rappresentando l'urgenza assoluta di procedere in tal senso, con quali tempi e modalità si intende agire. Si chiede inoltre, alla luce degli impegni assunti dall'assessore ai lavori pubblici, di sapere tempi e modi con i quali si intende procedere all'ulteriore sistemazione della viabilità nella zona. Si resta in attesa di formare risposta scritta urgente entro 30 giorni o nel prossimo Consiglio Comunale. Grazie.
Allora, la risposta scritta, la lettura all'assessore Fiorini e quella consegnata.
E allora, parto dalla puntualizzazione che l'interrogazione era del 13 maggio, quindi poi comunque si sono fatte delle iniziative. Allora, a riscontro dell'interrogazione riportata in oggetto, si riferisce quanto sia. I lavori di realizzazione dell'acquedotto rurale e della strada vicinale località Varingello del Comune di Fiuggi furono realizzati negli anni 2014-2015 grazie a un duplice finanziamento nell'ambito del piano di sviluppo rurale della Regione Lazio, misura 125, azione 3, rispettivamente di importi pari a euro 98.000 per l'acquedotto e euro 158.000 per la strada vicinale. Durante la realizzazione dei lavori dell'acquedotto rurale, che doveva servire ad alimentare le utenze agricole presenti nella zona, si avviarono le interlocuzioni con il gestore del servizio idrico integrato CEATO 5 SPA, allo scopo di avere un parere preventivo rispetto alla realizzazione dell'intervento e alla successiva messa in funzione. In quella circostanza ci fu uno scambio di corrispondenza con Aceato 5 SPA per addivenire ad una soluzione condivisa delle attività in corso e degli adeguamenti tecnici da apportare al progetto, in modo da soddisfare le condizioni specifiche poste dal gestore. Dopo l'ultimazione delle opere furono svolti più incontri tecnici con i responsabili di Aceato 5 per definire la consegna del nuovo impianto, all'esito dei quali è stata in ultimo formulata la richiesta della costituzione di una servitù di acquedotto sui terreni di proprietà privata attraversati dall'acquedotto, in quanto in sede di esecuzione dei lavori si era provveduto solo ad accordi bonari con i proprietari, ma questi documenti non sono stati ritenuti sufficienti da Aceato 5. Nel corso del 2020 è stato dato incarico ad un professionista esterno per la redazione del piano particellare. Nel corso della redazione del suddetto piano è emersa una situazione da regolarizzare rispetto ad un singolo proprietario per la quale sono già in via di definizione aspetti economici. Solo alla definizione di tale aspetto si potrà pervenire alla conclusione delle servitù di acquedotto e alla consegna definitiva dell'impianto al gestore idrico integrato. Per quanto riguarda la sistemazione della viabilità nella zona, sono state eseguite le lavorazioni di rifacimento del manto stradale di via San Felice di Cantalice, come previsto nel progetto di messa in sicurezza del territorio. Allora, alquanto io aggiungo che noi come amministrazione, alla presenza anche dei residenti della zona che hanno formato un comitato, ci siamo recati a fare delle prove tecniche alla zona di Varingello, lì dove ci si trova Cesino, conosciuta come Cesino, e San Nicola Cesino lì su, dove si trova l'impianto. Siamo andati a fare dei sopralluoghi per vedere di risolvere il problema alla presenza dell'ufficio tecnico, alla mia presenza, alla presenza dei residenti della zona e alla presenza dei tecnici di Acea Autocino. Quindi per trovare anche una soluzione alternativa, perché si poteva percorrere anche la strada delle soluzioni alternative. Però abbiamo fatto diverse sopralluoghi, diverse prove e queste soluzioni alternative da loro, da CEATO 5, sono state tutte ritenute non opportune. Quindi torniamo sempre a quello che è l'aspetto del problema principale. Quindi si risolverà, stiamo risolvendo e dobbiamo considerare che dobbiamo soddisfare le esigenze di un proprietario di un terreno che all'epoca, quando fu fatto l'impianto, non è stato tenuto forse troppo in considerazione, non è stato tenuto, e quindi oggi il problema che all'epoca si poteva risolvere diversamente ce lo siamo ritrovati noi e stiamo cercando di risolverlo nel migliore dei modi. Grazie.
Okay. Sì, allora, per quanto riguarda questa questione, è stata oggetto di verifica anche recentemente. Ho contattato l'amministratore delegato anche a seguito, diciamo, di tutte le verifiche, il quale si è assunto l'impegno di capire se tecnicamente quello che si può sostenere, ossia il fatto che l'acquedotto già esistente, eccetera, eccetera, possa comunque abbia la forza alternativamente di arrivare fin sui terreni, quelli in questione ovviamente, oppure se effettivamente quello che i tecnici negano di Acea, ossia che è impossibile allo Stato far arrivare quella conduttura con la forza che ha rispetto ai terreni appunto che ci interessano, quindi in questa alternativa veniva verificata. Verrà verificata a breve, quindi faceva una riunione con tutti i tecnici e a quel punto sapremo effettivamente da Acea se c'è una soluzione tecnica già esistente, cioè se quella conduttura può in qualche modo arrivare, se può farlo ce lo comunicheranno e lo faremo, fermo restando che noi comunque dobbiamo risolvere una questione col proprietario del terreno a prescindere dal discorso di Acea e dell'acquedotto. Poi se invece ci sarà impossibilità tecnica allo Stato, a quel punto la definizione con il proprietario del terreno dovremmo farla, anche perché poi sarà pregiudiziale alla definizione della questione acquedotto. Comunque siamo sul pezzo, cerchiamo di chiudere la vicenda rispetto ad una questione di cui si è interessato personalmente l'amministratore delegato da Acea, su mia richiesta. Quindi aspettiamo quella che sarà, a parte quello che dicono i tecnici, la determinazione delegata dal rappresentante di Acea, a quel punto ne prendiamo atto e procederemo appunto senza indugio per l'una o l'altra soluzione. Questo.
Allora io ricordo che il lavoro è finito nel 2015, siamo sempre al 2024, quindi mi sembra che oggi non siamo abbastanza in forma sulle cose. Sul centro sportivo abbiamo scoperto che in 6 anni abbiamo fatto gli accatastamenti e 10.000 euro dei lavori, non mi sembra un risultato. Io ne avevo fatti molti di più. Cioè, rispetto a te sono imperatore praticamente.
Diciamo che il lavoro fatto prevede centro sportivo. Se è soddisfatto o meno dalla.
Adesso ci arrivo.
Abbiamo scoperto che è scattato la
serie. Io rispetto a te al centro sportivo sono un imperatore, hai capito? Rispetto a te al centro sportivo sono imperatore per i lavori fatti. Tu hai fatto 2 fallimenti al centro sportivo, uno appresso all'altro. Detto questo, cerchiamo di fare un consiglio. Allora, mi permetto di dire, visto che c'è l'interessamento dell'amministratore delegato, che io ricordo, noi quell'intervento l'abbiamo fatto di corsa perché il PSR prevedeva dei contingentamenti sui tempi molto molto rapidi, per cui si fece
venimmo in consiglio apposta alle 8:30 di mattina per integrare il piano triennale delle opere pubbliche, fu una cosa comunque importante per l'intervento, e si fece quello che si poteva fare senza prendere i pareri, ecco perché non fu fatta tutta la strada ma solo un tratto, e perché non c'era tempo, e in assenza del parere, del parere definitivo di ACEA, perché fu solo chiesto il parere, perché non avevamo i tempi, dovevamo chiudere l'intervento prima, altrimenti avremmo perso i fondi. Il problema però che è emerso, allora ci sono due cose, la prima è che poteva essere già una soluzione dal 2016 in poi, e che può essere proposta da ACEA, è che quello che l'acquedotto ce lo prendiamo in carico noi, è un acquedotto nuovo, non dovrebbe dare problemi di manutenzione, e il punto di consegna lo fissiamo, diciamo, al punto di allaccio del nuovo acquedotto. Questa è una soluzione che io ho adottato, cioè i verbali, in altri casi analoghi, soprattutto quando ci sono poche utenze, diciamo, sulla linea idrica, e questo, diciamo, ci mette al riparo, ci risolve tutta la problematica dei controlli che pure ormai sono andati praticamente tutti a buon fine con ACEA, ma ci avrebbe consentito già dal 2016 di rendere operativa la linea prendendola in carico direttamente nelle more di un'eventuale consegna ad ACEA. E quindi questo significa che intanto il problema poteva essere risolto dal 2016. La seconda cosa che diciamo mi sento di, e questa come proposta però è ancora valida se c'è il coinvolgimento dell'amministratore delegato, penso che si possa. La seconda cosa è che noi, per la problematica che è emersa, chiaramente all'epoca facemmo gli accordi bonari come si faceva per tutte le opere pubbliche, ACEA per la consegna vuole, diciamo, la registrazione presso la conservatoria non si accontenta degli accordi bonari, però il problema che è emerso è un problema di carattere generale legato a molti più anni fa di quando dell'opera, e che va risolto subito, cioè non è che è una cosa che noi possiamo, sulla quale possiamo attendere, perché su quel terreno c'è un ripetitore, noi incassiamo un canone per un ripetitore che sta appoggiato su un terreno privato in convenzione con il comune di Fiuggi. Adesso io lo rendo edotto tutto il comune di Fiuggi di questa cosa, voglio sapere se noi abbiamo un equilibrio di bilancio, stanziato le risorse per chiudere questa questione in assenza di contenzioso, ed è una domanda formale che faccio, per la quale mi aspetto una risposta, diciamo, seppur avendo messo insieme 27 punti all'ordine del giorno da parte dell'assessore al bilancio nella discussione sugli equilibri. Dopodiché domani mattina scrivo al prefetto per segnalarvi la permanenza di una illegittimità che va ben al di là della problematica specifica dell'acquedotto, perché su quel terreno c'è anche il bottino di ACEA, quindi diciamo non è un tema che riguarda il 2014, ma è una questione emersa regolarizzando quella situazione, ma che va ben al di là e che va risolta indipendentemente dalla nostra volontà. Noi dobbiamo trovare i soldi per fare questa trattativa e chiuderla evitando il contenzioso, perché sennò questo può produrre ulteriori danni per l'ente. Quindi noi domani mattina segnaleremo al prefetto tutta la questione e ci attendiamo una risposta, una convocazione della commissione ad Oras, siamo disposti a contribuire a questa discussione, ma il tema va affrontato nelle prossime ore, non è un tema che poi vedremo, e andava affrontato quando è emerso, cioè un anno fa, noi ne abbiamo avuto contezza dopo, ma appena è emerso andava affrontato immediatamente. Non è una questione di cui noi possiamo discutere, cioè non è una volontà, in questo caso, diciamo, non è una volontà politica, è un'esigenza tecnico-amministrativa sanare questa situazione, e va sanata subito.
Sì, no, era un secondo solo, ragazzi, così poi rispondi tu. Allora, intanto avevo già anticipato il fatto che comunque c'è una questione da risolvere, ed è la questione chiaramente del proprietario del terreno privato su cui insiste, diciamo, sia l'acquedotto e sia l'antenna. È una situazione che persiste da sempre, quindi io ne sono venuto a conoscenza qualche mese fa, diciamo, del fatto che si fossero nel corso dei decenni riscossi, diciamo, dei canoni quell'antenna, quindi figuriamoci, quindi è una questione da risolvere non dallo scorso anno ma da qualche decennio, diciamo, quindi come tante di quelle che stiamo risolvendo. Fermo restando il fatto che comunque la questione con il privato va ovviamente risolta, ed è un discorso privatistico che riguarda il comune e il privato, quindi non so quanto possa essere diciamo interessante per il prefetto questa questione, liberi ovviamente di adire qualsiasi autorità anche amministrativa per la vicenda, ma credo, insomma, che il prefetto ben poco possa fare ad un fatto che comunque può essere rivendicato dal privato nei confronti del comune, e quindi non è un fatto, diciamo, amministrativo e di natura pubblica, ma un rapporto privatistico. Oh, questo è il discorso giuridico. L'aspetto invece giustizia sociale, diciamo, è quello di risolvere il problema dell'acquedotto, e quindi il problema dell'acquedotto si risolve o tecnicamente o acquistando quel terreno, rispetto al quale chiaramente nell'ipotesi appunto alternativa i fondi a disposizione già ci sarebbero, perché comunque ci siamo già determinati su quel punto, perché è un punto che va appunto risolto a prescindere. Quindi se poi lo dobbiamo fare, perché ripeto, perché è pregiudiziale, lo facciamo comunque. Se non lo dovessimo fare perché è pregiudiziale, quindi c'è la soluzione tecnica, lo faremo a prescindere, perché c'è una soluzione, ripeto, di ordine privatistico da risolvere. È una questione che è stata posta alla mia attenzione qualche mese fa, quindi non più di qualche mese fa. Abbiamo fatto delle verifiche con gli assessori, quindi sia con Rachele sia con Marco Fiorini, congiunte, per risolvere questa problematica, che ripeto però è una problematica decennale, perché poi i fondi del PSR eccetera, ma parliamo di un'opera che è stata compiuta e come tante non portata a termine, cioè iniziata e non portata a termine, perché con quell'acquedotto purtroppo non è tecnicamente sufficiente per portare all'acqua ai terreni in questione, che riguardano alcuni privati e alcune attività commerciali. Quindi questa è la vera verità. Poi per il resto possiamo dire tutto e il contrario di tutto. C'è una questione ulteriore da risolvere, che risolveremo nel brevissimo tempo. Quindi l'amministrazione comunale si sta adoperando a che questa questione venga definitivamente risolta. Questo è tanto.
Aggiungo pochissimo a quello che già ha espresso in modo chiaro il sindaco. L'assessore al bilancio, in riferimento a questa problematica, naturalmente ha stanziato delle somme. Come diceva il sindaco, c'è un problema di natura privatistica che va risolta. Nel 2016, in modo non so ancora come sia stato possibile, è stato installato un ripetitore su una proprietà privata. Quindi non si tratta per il comune solo di acquistare la... Esatto, questo voglio dire, se mi fate un attimo finire io lo spiego, però io non vi ho disturbato quando stavate parlando, sto semplicemente dicendo ad integrazione del sindaco che qui bisogna prima di tutto risolvere un problema con la proprietà di questa terra. Le interlocuzioni sono iniziate, questi signori hanno fatto delle proposte che sono onerose, quindi vanno giustificate come alla Corte dei Conti, come tutte le altre cose, perché il valore che loro chiedono è oggettivamente alto rispetto al valore del terreno. Naturalmente loro che cosa chiedono? Chiedono un'indennità di occupazione sostanzialmente, e quindi bisogna risolvere un problema di natura pratica. Come si fa? Come faremo a giustificare alla Corte dei Conti l'acquisto di una terra ad un valore più alto di quello che poi effettivamente ha, un terreno agricolo? Allora la dobbiamo risolvere, stiamo vedendo se sussistono i presupposti per risolverla in via stragiudiziale. Tutto qua.
Si passa al prossimo punto, che diventa il 4. Interrogazione con richiesta di risposta scritta in merito al regolare pagamento di utenze quali acqua, elettricità, gas e tassa per lo smaltimento da parte dei beni pubblici appartenenti al Comune di Fiuggi date in uso a privati cittadini, associazione Tempi, presentata da? Ok, prenotata per parlare. Sì. Prego, consigliere.
Premesso che il Comune di Fiuggi è proprietario di beni pubblici dati in uso a privati, associazioni e enti quali piscina olimpionica sita nel centro sportivo Capo i Prati, campo di calcio, calciotto e tenso struttura siti nello stesso centro sportivo a Capo i Prati, impianto campo di tennis, calcetto e bocce sito nel centro sportivo Casavetere, sala musica e palestra sita nell'ex struttura Mattatoio, piscina coperta in via Valmadonna, locali siti nell'ex ospedale San Carlo in via Vecchia Chiuggi, casa di riposo per anziani Ermitage sita in via Sant'Emiliano, locali in uso dalla banda comunale musicale di Chiuggi siti nel complesso del teatro comunale, Anca, sita in via Colli Michelangelo. Si interrogano il signor sindaco di Chiuggi e l'assessore comunale competente al fine di verificare il quantitativo e l'effettivo regolare pagamento delle utenze specificate nell'oggetto, quali acqua, elettricità, gas e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, se sia quindi garantita la corretta gestione e regolare adempimento fiscale da parte degli affittuari, attraverso queste informazioni fondamentali per il monitoraggio e la trasparenza dell'amministrazione delle risorse comunali sarà possibile valutare se le strutture comunali sono correttamente gestite dai soggetti a cui sono state affidate e se il Comune sta ricevendo il giusto introito fiscale da queste attività.
Risposta scritta dell'assessore Giannini.
Si riscontra l'interrogazione in oggetto, tra l'altro già inviata con nota protocollo 1266 del 26 gennaio 2024 e riscontrata in questo Consiglio Comunale. Le strutture comunali oggetto di concessione sono volturate per il periodo della concessione. Le strutture comunali oggetto di gestione non sono tutte volturate in ragione dei tempi minimi della gestione, in cui il corrispettivo economico incassato contiene un forfè delle utenze stimate. L'elenco indicato non contiene tutte le strutture comunali, piuttosto si ritrovano strutture di diversa individuazione patrimoniale, vedi Andrea. Allora, 1. Piscina olimpionica gestione a stagione, a carico del Comune di Chiuggi. 2. Centro sportivo Capi Prati, a carico del Comune di Chiuggi. 3. Struttura Casa Vetere, utenze volturate a carico del gestore. 4. Palestra via Casa Vetere, utenze volturate a carico del gestore. 5. Piscina coperta Valmadonna, utenza volturata a carico del gestore. 6. Locali siti in via Vecchia Chiuggi a carico dell'utenza, quindi del gestore, di chi la occupa. 7. Ermitage a carico del concessionario. 8. Locali banda musicale, patrocinio dell'associazione banda musicale. 9. Angheda a carico dell'utenza. Sicuri di aver definitivamente chiarito quanto richiesto, si resta a disposizione. Da oggi. Grazie.
Tutto chiaro. E, chiaramente è volontà dell'amministrazione comunale per quanto riguarda alcune utenze che non siano di carattere sociale, dove si svolge chiaramente un'attività comunque da profitto, di comunque metterle a sistema e far pagare ovviamente le utenze. Questo lo faremo, vedi piscina olimpionica, è una cosa che dovrà essere sistemata e tra le varie sistemazioni la piscina con il centro sportivo e le utenze andranno a carico ovviamente del gestore, perché è una situazione che chiaramente è vero dal corso degli anni, però diciamo che è una cosa che è una delle cose che va sistemate rispetto per esempio al centro sportivo. Quindi su questo non ci saranno dubbi. Una volta sistemato il centro sportivo e capito a brevissimo quale sarà appunto chi sarà il gestore del centro stesso, è chiaro che le utenze verranno immediatamente culturate, perché è chiaro che non è più una situazione sostenibile.
Cioè, oltre a richiedere se effettivamente fossero state volturate, l'elenco che mi è stato fatto, io ho chiesto se effettivamente vengono pagate e il quantitativo, quindi la richiesta non era solo per capire se in effetti fossero state volturate, ma se effettivamente queste strutture pagassero quello che devono, insomma.
Chiudiamo il punto 3 con la consegna dell'interrogazione, della risposta scritta all'interrogazione. Passiamo al punto 4, sarebbe il 5. Interrogazione, assegnazione dello stabile sito in via Verghetti 28 da parte dell'assessore competente per l'adesione al progetto per l'inclusione delle persone diversamente abili, denominato Dopo di Noi, previsto dalla legge 112 del 2016. Relazione alla consigliera Lorna De Santis, risponderà l'assessore Luigi.
Premesso che il giorno 31 ottobre 2023 il Comune di Fiuggi ha aderito con votazione unanime alla mozione per il progetto dedicato all'inclusione delle persone diversamente abili, denominato Dopo di Noi, previsto dalla legge 112 del 2016. Che il 16 aprile, durante il Consiglio Comunale, l'assessore competente ha dichiarato che il Dopo di Noi è un obiettivo primario della comunità fiuggina, che ad oggi non vi sono palpabili avanzamenti in merito all'obiettivo, in quanto locale sito in via Verghetti, numero 28, non è ancora stato assegnato e reso idoneo ai fini del progetto, che il Comune di Alatri ha ceduto in comodato d'uso gratuito una struttura ristrutturata e quindi pronta per far partire il progetto grazie all'ausilio della cooperativa sociale La Meridiana, la stessa proposta da me durante la Commissione di Servizi alla Persona. I nostri concittadini che presentano disabilità e quindi i loro genitori sono stati costretti ad aderire e a recarsi nel comune di Alatri per dare un'opportunità ai loro figli. In seguito alla mia interrogazione sul trasporto dei ragazzi nel centro di Alatri presentata il giorno 29 maggio e successivamente ritirata in seguito alla pubblicazione di un articolo in cui si dichiarava messa a disposizione del trasporto a carico del comune di Fiuggi per una cifra corrispondente a 600 euro al mese. Considerando che la realizzazione del progetto prevede due punti fondamentali, quindi l'affidamento dello stabile in via Verghetti numero 28 da parte dell'assessore competente Marco Fiorini e l'adesione da parte del Comune di Fiuggi a finanziamenti della legge 112-2016, si interrogano il sindaco e gli assessori competenti sul perché lo stabile in via Verghetti numero 28 a 7 mesi di distanza, allora, dalla votazione unanime non è stato ancora assegnato e reso idoneo, lasciando quindi indietro la nostra cittadina sul Dopo di Noi rispetto al comune di Alatri e presto anche ai comuni di Quarcino e di Anagni. Il centro diurno che spesso viene citato non ha nulla a che fare con il Dopo di Noi e non è corretto verso i cittadini fare delle dichiarazioni che potrebbero essere fuorvianti. I 600 euro al mese che sono stati destinati al trasporto dei ragazzi potrebbero essere utilizzati per fornire un appartamento ed avviare un progetto nella nostra cittadina in attesa che lo stabile in via Verghetti sia reso adatto al Dopo di Noi. Si riscontra l'interrogazione in oggetto e anche in questa sede. Come già in risposta alla precedente numero protocollo 3350-2024 del 16 aprile 2024, si conferma il fermo impegno per la realizzazione del progetto durante e dopo di noi. Il 31 maggio 2024 è stata adottata la deliberazione di giunta numero 69 avente ad oggetto immobili di proprietà comunale via Gianfrancesco Verghetti, destinazione al progetto sociale Dopo di Noi. Sono stati effettuati due sopralluoghi da parte del distretto socioassistenziale per finalizzare le risorse economiche proprie per la riqualificazione edilizia complessiva della struttura, della detta struttura immobiliare. Contemporaneamente si sono avute delle interlocuzioni con privati che hanno proposto delle abitazioni. La verifica che è stata effettuata è stata orientata alla ricerca delle caratteristiche